Oggi vorrei parlarvi dei misteri del Regno dei Cieli. Ci sono tanti misteri e segreti nella vita e l'uomo è sempre stato intrigato, curioso di poterli scoprire, il come ottenere per esempio il benessere, perché alcuni hanno benessere e altri no, oppure come ottenere la serenità, la felicità, persino l'elisir della vita eterna. Ci sono migliaia di libri scritti su questo, no? Oggi, per esempio, sono di moda i fautori della legge dell'attrazione. Quanti di voi avete sentito o letto la legge, libri intitolati La legge dell'attrazione, i quali credono che Dio è l'universo, che l'universo è Dio. E quindi dicono che tutto è energia. Come se Dio come persona non esistesse, ma che tutto è energia che si manifesta secondo determinate vibrazioni e su determinate frequenze. Quindi anche se, ad esempio, tu ti disponi a volere qualcosa, a ottenere l'amore di una persona che non ti ricambia l'amore, ma se tu vuoi ottenere l'amore di quella persona o qualsiasi altra cosa, la ricchezza, la serenità, la felicità, perfino addirittura dicono la vita eterna, sarà l'energia universale a spingere l'oggetto del tuo desiderio verso di te. L'umanità è in questo percorso, è solo questione di tempo, l'umanità così com'è desidera la vita eterna e riuscirà a ottenerla. Cioè non è un Dio creatore che darà la vita eterna, ma è l'umanità che cercandola e mettendosi in sintonia con le determinate frequenze dell'universo riuscirà un bel giorno a scoprire i segreti della felicità e della vita eterna. Ora, secondo questa presunta legge dell'attrazione, nulla è impossibile, e che qualunque tuo traguardo dipende esclusivamente dalla tua volontà e dalle tue capacità che sono nascoste dentro di te. Basta che tu impari a saperle usare e farle uscire da te. Perfino Albert Einstein è arrivato al punto di dire che tutto quello che esiste è soltanto energia con molte frequenze. Sintonizzati alla frequenza del tuo desiderio e lo farai diventare realtà. Ora, Albert Einstein è un grande scienziato e pensare che lui abbia teorizzato una cosa del genere chiaramente lo mette in condizione di avere una gran parte di cecità per quanto riguarda le cose spirituali. Ora, questa visione, difatti, è totalmente contraria agli insegnamenti biblici ed è anche totalmente contraria alla realtà delle cose. È sicuramente una teoria falsa, tanto falsa quanto la teoria dell'evoluzione, che deriva dai fautori, principalmente dai fautori della New Age, e che è molto simile a quella diffusa anche in certi ambienti religiosi, i quali, anche loro, con parole diverse, chiamando in causa Dio, la Bibbia, Gesù Cristo, anche loro, insegnano erroneamente che l'uomo non ha bisogno di essere salvato, perché Dio ha accettato l'uomo così com'è. E secondo costoro l'essere umano è già nato salvato, salvato ovviamente da Gesù, dicono, e quindi l'uomo non deve fare nulla, né dimostrare nulla, né a se stesso né a Dio, perché Dio attraverso Gesù avrebbe già fatto tutto per l'uomo al posto dell'uomo. Questa è, diciamo, una cosa imperante oggi e dimostra e giustifica, tra virgolette, giustifica o comunque spiega la ragione per cui non è che lo fanno a caso, la ragione per cui artisti molto famosi vivono una vita dissoluta portando crocifissini o portando rosari attorno al collo oppure mostrando dei simboli di cristianità che ovviamente non sono simboli approvati da Dio. Comunque con quei simboli loro mostrano una loro religiosità. È questa la verità, è questa la verità. Gesù Cristo ha detto invece che tutti i segreti dell'universo e della vita sono racchiusi nel regno dei cieli. Tutti i segreti dell'universo e della vita, non solo la nostra vita, ma della vita in genere, sono racchiusi nel regno dei cieli. Il regno di Dio, per regno dei cieli intendiamo regno dello Spirito. Non sta parlando tanto in regno geografico o spaziale, universale, non parla solo di questo, ma quando diciamo regno, quando la Bibbia parla di regno dei cieli, intende riferirsi alla natura di questo regno, che è un regno spirituale. Perché quando parliamo del Padre Celeste non indichiamo un colore del Padre, ma indichiamo la sua natura spirituale. Quindi questo regno di Dio è proprio quello che contiene i segreti della nostra vita e di tutto l'universo. Dio, il quale ha creato e governa tutte le cose e da cui dipendono il tutto, il passato, il presente e il futuro, di tutto ciò che esiste. Non facciamo l'errore di pensare che l'universo è Dio o che Dio è l'universo. L'universo è la creazione di Dio, che sia ben chiaro. E dipende dall'atto, dalla volontà, da un disegno intelligente, consapevole di Dio. Quindi soltanto Dio creatore può infatti rivelare i misteri dell'universo e del regno dei cieli, che sono grandi segreti questi misteri della felicità che tutti noi andiamo sempre alla ricerca. Non a caso gli Stati Uniti d'America, come primo articolo della loro Costituzione, dice che l'uomo, il primo è quello della ricerca della felicità. Però bisogna vedere come e a costo di chi questa ricerca della felicità, questi grandi segreti della vita eterna, cose del tutto sconosciute alla maggior parte della gente, se non fosse Dio a rivelarle, e non dico a rivelarle pienamente, ma a rivelarne almeno la punta dell'iceberg. E io non pretendo oggi ovviamente di rivelarne completamente questi misteri, ma la punta dell'iceberg dovrebbe bastarci. Sono tanti i misteri del regno dei cieli, ma oggi vorrei condividerne con voi almeno sette, ce ne sono tanti altri. Quali sono questi misteri? Sono svelati ovviamente nella Sacra Bibbia, non ci sono libri o altra letteratura intorno al mondo di qualsiasi altra religione o pensiero filosofico che ne spiega. È la Sacra Bibbia soltanto che ne parla. Il primo grande mistero è che, se volete annotare, il primo grande mistero è che non tutti possono capire i misteri del regno dei cieli adesso. Non tutti possono capire. E questa è la realtà delle cose. C'è chi capisce, c'è chi non capisce. I discepoli, accostatosi a Gesù, gli dissero: «Maestro, perché parli loro in parabole?» Nel versetto 11 Gesù rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato». Ora sembra un Dio ingiusto, un Dio che ha riguardi personali, ma naturalmente noi leggendo l'intera Bibbia comprendiamo che dice: «A voi è dato, ma a loro non è dato per ora, non è dato per adesso». Perché non è dato a tutti di capire adesso i misteri del regno dei cieli? La risposta è nel versetto 15. Dice: perché il cuore di questo popolo, o di questa umanità, di questo genere umano, è diventato insensibile. Da quando Adamo ed Eva sono stati cacciati dall'Eden e hanno sviluppato i loro antenati, i loro discendenti, volevo dire, ognuno, ogni lingua, ogni razza, ognuno la propria cultura, sono diventati insensibili, essi sono diventati duri di orecchie. Questa è la natura umana. I popoli sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi perché non intendono con il cuore e non si convertono e io li guarisca. Quindi questo è lo stato dell'umanità dal tempo di Adamo ad oggi. Ci sono delle poche eccezioni, ma generalmente l'umanità è dura di orecchie ed è altezzosa, è vanitosa, è superba. E tu puoi scoprire la superbia anche nelle persone che sembrano apparentemente le più umili, ma non lo sono. In Geremia 10, versetto 23, questo profeta dovette scoprire e confessare una grande verità. Geremia 10, 23 dice, Signore, evidentemente dopo la sua esperienza personale, dice, Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. L'uomo nasce, cammina, si ritrova a nascere, non so, in Italia, in India, in Africa, e vive in un certo modo, ma non sa esattamente da dove viene, perché è venuto al mondo e dove sta andando. E questo è il primo grande segreto. Gran parte dell'umanità è dura di orecchie ed è accecata. Perché? E da chi è stata accecata? Questa la vediamo, questa risposta, nel secondo mistero del Regno dei Cieli. E il secondo mistero è che l'umanità è stata accecata dal diavolo, il dio di questo mondo. Per molti di voi che mi state ascoltando, è una verità scontata e che da tempo già sapete. Ma sapete, l'umanità è fatta di 7 miliardi di esseri umani. E non tutti credono a questo, specialmente in quella parte del mondo che chiamiamo Oriente, dove non si crede all'esistenza di Satana, perché si crede invece, esistono i pensieri filosofici più vari, dove il peccato nella loro filosofia non esiste, tu puoi fare quello che vuoi. Difatti noi vediamo in Apocalisse 12 che invece Gesù dice, nel versetto 9, che così il grande dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Sulla terra. Sulla terra. Che motivo avrebbero di essere sulla terra se l'oggetto della loro ricerca di corruzione non fossero sulla terra, cioè noi esseri umani? Quasi nessuno crede all'esistenza del diavolo e dei suoi angeli ribelli. Vengono descritti come personaggi mitologici, fantasiosi. Ma Gesù rivela che esistono davvero. Nella parabola del seminatore, in Matteo 13, versetto 19, dove leggiamo che quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore. Capite? La parola che illumina il nostro cuore, la nostra mente, arriva al punto che se noi non la comprendiamo perché siamo già duri di orecchie, allora il Signore di questo mondo, che è il diavolo, se la porta via, non gli dà nemmeno il tempo di assimilarla, di recepirla, di metabolizzarla. Non gli dà nemmeno il tempo. Satana, il diavolo, ha ispirato gli scrittori della cosiddetta New Age, i quali non fanno altro che contraffare, distorcere le verità spirituali. Magari utilizzano linguaggi più moderni, ma in realtà non fanno altro che rubare le parole di Dio e le adeguano alle loro filosofie, affermando che tu sei già il Dio di te stesso, che tu hai già dei poteri nascosti, che devi solo imparare a farlo uscire. Satana, il diavolo, ha ispirato anche i religiosi che predicano una salvezza già scontata e sono Ragazzi, sono tutti venditori di fumo, tra l'altro anche per fare soldi. La verità è che tutti quelli che predicano che siamo già salvati, o tutti quelli che credono alle teorie della New Age, come alla presunta legge dell'attrazione, in realtà non conoscono affatto i segreti dell'universo o i segreti della vita eterna, né tantomeno i misteri del regno dei cieli. Nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, nel capitolo 4, l'Apostolo Paolo ha scritto che se il nostro Evangelo è ancora velato per tanti, esso lo è per quelli che periscono spiritualmente, che sono come dei morti viventi, nei quali Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quindi non solo non si crede in Dio creatore, ma non credono nemmeno a colui che il Dio creatore ha inviato sulla terra, Gesù Cristo. Quindi non facciamoci ingannare da quelli che credono che basta sintonizzarsi con le frequenze dell'universo per realizzare tutti i nostri desideri. Prima di tutto dobbiamo imparare a cercare di discernere se i nostri desideri sono giusti o sbagliati, ma nella loro filosofia non c'è il male e il bene, tutto è ammesso. La verità è rivelata nella Bibbia, la quale in Geremia 17:9 afferma che il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa ed è insanabilmente malato, e chi lo può conoscere se non Dio? Solo colui che l'ha creato. Come l'automobile Fiat, per esempio, soltanto il costruttore ti sa dire esattamente come funziona quella macchina. Solo Dio può leggere il cuore dell'uomo e solo Dio può guarirlo. Solo Lui ci può rivelare i segreti. Questo è il secondo mistero rivelato da Dio nella Bibbia. Un grande mistero. Per molti di noi che abbiamo sentito da così tanto tempo, non è più un mistero, ma per la maggioranza dell'umanità è un mistero. Qual è il terzo mistero? Questo. Non è l'uomo a scegliere Dio, ma è Dio a scegliere l'uomo. Non è l'uomo a scegliere Dio, ma è Dio a scegliere l'uomo. Qualcuno può dire, allora perché, che cosa ha da lamentarsi? Perché non mi sceglie? C'è un motivo per cui Dio non ti sceglie, e c'è anche un motivo per cui Dio ti potrebbe scegliere. Andiamo in Giovanni 15, versetto 16, dove Gesù dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, Egli ve la dia. E qual è il criterio di Dio nello scegliere i suoi discepoli? Qual è il criterio di Gesù Cristo, che è Dio fattosi uomo sulla terra? Qual è il suo criterio nello scegliere le persone? Tante volte mi fanno questa domanda. Isaia 66, nel versetto 2. Isaia 66, versetto 2. Dio non cerca le persone che credono di essere già perfette o che credono di aver già raggiunto o di dover raggiungere la perfezione. Gesù ha detto: io sono venuto per i malati e non per i perfetti, per i sani. Non c'è nessun sano sulla terra, ma c'è, molti si sentono tali. Isaia 66, versetto 2, Dio precisa nel versetto 2 tutte queste cose, l'universo e tutto, dice, le ha fatte la mia mano, e tutte quante sono venute all'esistenza per mia mano, dice l'Eterno. E allora fa questa domanda: su chi dunque volgerò lo sguardo? Su chi è umile, su chi ha lo spirito contrito e su chi trema alla mia parola? Non su chi è altezzoso o che non soffre dei suoi mali o delle sue imperfezioni, o di chi invece sfida la parola di Dio. No, dice: io poserò il mio sguardo su chi è umile, su chi ha lo spirito contrito e su chi trema alla mia parola. Vediamo questa umiltà e premura verso la parola di Dio nei primi veri discepoli di Gesù, quando furono scelti e chiamati da Gesù. Lo vediamo descritto per esempio in Matteo 9, versetto 9, dove a un certo punto Gesù vede Matteo, che lavorava come esattore di tasse, e Gesù a un certo punto gli dice, lo vede e che gli dice: Matteo, seguimi. Non è che all'improvviso lui fece Gesù questa a uno sconosciuto. Gesù per Matteo era uno sconosciuto, ma Matteo per Gesù non lo era, lo aveva scelto. A dispetto del suo mestiere, della sua professione di esattore di tasse, Gesù gli dice: Matteo, seguimi. E a dimostrazione che Matteo, nonostante il suo mestiere, che molti di noi tendiamo a disprezzare, era una persona umilissima. Difatti Matteo cosa fece? Si alzò subito e lo seguì senza indugiare. Si alzò subito e lo seguì senza indugiare. Se noi leggiamo tutte queste cose, quando Dio scelse i suoi, con tutte quasi, almeno per 11 che io ricordo, tutte 11 fecero la stessa cosa. Seguimi, e lo seguì. Quindi Gesù non ha mai smesso di dire seguimi in 2000 anni. Quando Dio chiama, non ha mai smesso di dire seguimi, ma quasi tutti rispondono: ti seguiremo quando avremo più tempo o quando non avremo nulla da perdere. È così, ti seguiremo quando non avremo più tempo o quando non avremo nulla da perdere. Questo significa non avere ancora l'umiltà necessaria, non avere ancora lo spirito contrito e non avere ancora un profondo rispetto per la parola di Dio, nessuna fiducia nello scopo per cui Dio chiama. Non c'è fiducia, semplicemente c'è molta più fiducia in altre cose. E questo spiega per cui Gesù in Marco 13 ha detto: a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Cosa voleva dire? Significa che a chiunque ha umiltà, a chiunque ha spirito contrito e fede nella mia parola sarà dato di conoscere che cosa? I misteri del regno dei cieli. Ma chiunque non ha umiltà, chiunque non ha spirito contrito e non ha fede nella mia parola, gli sarà tolto anche quello che ha, cioè la vita. Alla fine, quel poco che abbiamo, che poi poco non è, è la vita. E nel versetto 16 Gesù conclude dicendo ai suoi discepoli: beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Quindi c'è qualcosa che deriva da noi e che non viene da Dio in modo diretto. È chiaro che noi siamo tutti che veniamo da Dio e siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza, però Dio ci chiama quando abbiamo questa umiltà e quando abbiamo lo spirito contrito, cioè ci accetta e ci fa diventare i suoi discepoli quando abbiamo queste condizioni. Questo è il terzo segreto del regno dei cieli. Non sono gli uomini a scegliere Dio, ma è Dio a scegliere gli uomini. Persone che sono scelte soltanto nelle quali egli trova queste caratteristiche. La vera umiltà, non la falsa umiltà, la vera umiltà. Un pentimento sincero, questo è lo spirito contrito, un pentimento sincero, un grande rispetto e una grande fede nei confronti della parola di Dio. Il quarto mistero del regno dei cieli è che Dio rivela i suoi misteri solo a coloro che amano il suo figliolo Gesù. Può sembrare strano, Perché se non fosse così non si capisce perché Dio rimproverava gli antichi scribi e farisei che vantavano, che avevano la legge, che la osservavano la legge a modo loro, però naturalmente Dio non rivelava a loro, ma lo rivelava ai suoi 12 apostoli che erano, non erano annoverati come i grandi leader di Israele. Erano fra gli ultimi del popolo. E quindi Dio lavorò in quelli che erano più umili. In Giovanni 14, nel versetto 15, Gesù dice: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre». Che cos'è questa cosa che lui ci dà? Se noi lo amiamo osservando i comandamenti, nel versetto 17 lo specifica, dice è lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Perché non lo vede e non lo conosce? Perché le orecchie dell'umanità sono indurite. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. È come se le persone che hanno uno spirito contrito, umiltà, hanno attraversato nella vita tante di quelle sofferenze che sono diventate, non come da che erano pietra, sono diventate come argilla vergine, argilla soffice e pura, pronta per essere modellata dal mastro vasaio. L'ubbidienza, la fede in Gesù Cristo producono rivelazioni spirituali che l'uomo non potrebbe mai scoprire da sé. Proprio come successe quando Gesù domandò ai suoi discepoli: «Chi dicono le persone che io sia?» Ed essi dissero: «Beh, alcuni dicono che tu hai lo spirito di Geremia, altri dicono che tu sei Giovanni Battista, altri dicono uno dei profeti». E Dio gli dice: «E voi? Voi chi dite che io sia?» E Matteo 16:16 Pietro rispose: «Ma tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù rispondendo gli dice: «Tu sei beato, o Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questa grande verità, ma te lo ha rivelato il Padre mio che è nei cieli». Quando uno ha umiltà e spirito contrito, quando uno diventa argilla modellabile nelle mani di Dio, Dio rivela. Non è quindi sintonizzandoci con le frequenze dell'universo, né attraverso la presunta sapienza degli uomini, che si possono svelare i grandi segreti della vita e i misteri del regno dei cieli. Il Padre nostro, Dio creatore, è l'unico che può rivelare le cose profonde della vita e segrete del regno dei cieli, e lo fa mediante lo Spirito. Andiamo in 1 Corinzi capitolo 2, in 1 Corinzi capitolo 2, 1 Corinzi capitolo 2, nel versetto 9, dove l'Apostolo Paolo è stato ispirato a scrivere: «Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio». Questo è il quarto mistero del Regno dei Cieli. E questo spiega perché c'è così diversità fra le persone nel mondo. Dio vuole che tutti giungano alla salvezza, ma è completamente sbagliato pensare che siamo tutti allo stesso livello spirituale. Il quinto grande mistero del Regno dei Cieli è che gli uomini non abbiamo l'anima immortale e che noi non andiamo in cielo. Dice: ma questo è un mistero? Per chi conosce la Bibbia non è un mistero, ma per miliardi di esseri umani è un grande mistero, perché tutti insegnano l'opposto. Tutti ricevono un insegnamento completamente, diametralmente opposto dai loro leader religiosi. Tutti sono istruiti sin dall'infanzia che noi abbiamo un'anima immortale e che quando moriamo in realtà non moriamo ma andiamo in cielo, a continuare a vivere in cielo. In Giovanni 3, versetto 13, invece, è rivelato che nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo, nessun altro. L'intera Bibbia rivela che tutti i morti non sono in cielo, ma dormono un sonno incoscio nella polvere della terra. Infatti, nella prima epistola a Timoteo, capitolo 6, versetto 16, è rivelato che fino ad ora soltanto Dio possiede l'immortalità. Soltanto Dio abita una luce inaccessibile che nessun uomo mai visto ne può vedere. Solo Dio possiede l'immortalità perché solo Lui è incorruttibile. Solo Lui è incorruttibile. L'umanità invece è corrotta. Noi siamo corrotti. Noi siamo corruttibili e corrotti. È una realtà che non ci piace vedere o contemplare, ma è così. Noi siamo corrotti. Nasciamo già corrotti, non mentalmente, ma il nostro corpo è già corrotto ed è per questo che siamo mortali e che nasciamo già con il vizio della morte pur non avendo nemmeno avuto il tempo di concepire il peccato. In Romani 3:10, poi ci dice che noi il peccato lo impariamo nella famiglia in cui nasciamo, nella società in cui cresciamo. Romani 3:10, come sta scritto nel versetto 11, non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Nel versetto 12, tutti si sono sviati, tutti quanti sono diventati inutili come dei morti viventi. E nel versetto 16, sulle loro vie c'è rovina e calamità e non hanno conosciuto la via della vera pace. E non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. Ecco, perché Dio non lo conoscono. Dice lo spirito della verità io vi do, che il mondo non conosce. Perché non conoscono Dio e non c'è timore di Dio. C'è timore dell'uomo, ma non c'è timore di Dio. L'umanità è corrotta e perciò è soggetta alla morte. E in Romani 5, se andiamo in Romani 5... Nel versetto 12 dice, perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato anche la morte vi è entrata, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, tutti abbiamo peccato. E tutti hanno creduto alla menzogna del diavolo. Non abbiamo affatto l'anima immortale. E non si va in cielo quando moriamo. Ingannati dal diavolo, moltissimi esseri umani sono accecati. Non possono venire a me adesso, dice Gesù in Giovanni 6:44. L'uomo non può venire a me, ma potranno venire a me quando io li risusciterò. Il che non accade quando esaliamo l'ultimo respiro, ma alla fine dei tempi, nell'ultimo giorno del piano di Dio, cioè quando Cristo tornerà sulla terra, questa volta con divina potenza e immortalità. Questo avverrà perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Questo ci porta al sesto mistero o segreto del Regno dei Cieli. Il sesto mistero è questo: Dio desidera donarci la vita eterna, altro che, se no non ci avrebbe fatto a sua immagine e somiglianza. Dio desidera donarci la vita eterna, ma solo a certe condizioni. Questa è una verità molto nascosta, perché tutti insegnano l'opposto. In Matteo 7, versetto 21, Gesù dice: non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma vi entrerà chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi questa, se non è una condizione, cosa vi insegnano? Vi insegnano che l'amore di Dio è incondizionato. L'amore di Dio è incondizionato solo all'inizio. Che Dio, senza chiederci il permesso, ci dà la vita. che Dio senza chiederci il permesso si fa uomo e muore per noi per riconciliarci a Lui. Ma per darci la vita eterna ci chiede il permesso, ci pone questa condizione. Che soltanto se facciamo la sua volontà noi entriamo nei suoi cieli. E qual è la volontà del Padre nostro? Come possiamo scoprirla? In Matteo 19, una meravigliosa parte della Sacra Scrittura, dai versetti da 16 a 22, narrano del famoso giovane ricco che, avvicinatosi a Gesù, gli disse: «Maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Non è che c'è qualcosa di difficile da capire, eppure stranamente la gente dice che noi abbiamo già l'immortalità a prescindere di come ci comportiamo. Quindi per avere la vita eterna, dice Gesù, dobbiamo osservare i comandamenti di Dio. Nel versetto 20 vediamo quel giovane però dire: «Ma tutte queste cose io le ho fatte fin dalla mia fanciullezza. Che mi manca ancora?» gli dice. Ora, questa domanda è un po', come dire, insidiosa. Dice: «Io li ho sempre osservati i comandamenti fin dalla mia fanciullezza. Che mi manca ancora?» Come se ambisse a qualcosa di più, forse all'apostolato, forse a un ruolo di governo, di autorità nel regno di Dio. Nel versetto 21 Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, se vuoi la corona e regnare sui tuoi simili, va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi». Ora, quante persone sono che parlano, di predicano e parlano e dicono, vantano di avere fede, ma non muovono un dito? Gesù non gli chiese di diventare povero e di vivere di elemosina, ben inteso. Gli disse semplicemente: «Tieni per te solo quel che ti serve per vivere, il resto dalla ai poveri, poi seguimi». Perché avere eccessive ricchezze, mica tu puoi mangiare bistecche d'oro. A cosa ti serve tutta sta ricchezza che è eccessiva? Dimostra che tu hai amore per il prossimo. Altro che mi dici che hai osservato i comandamenti sin dall'infanzia. Tu non li hai mai osservati. Perché lo scopo dei comandamenti di Dio è: ama il prossimo tuo come te stesso. E ama soprattutto, al di sopra di ogni cosa, il tuo creatore. Il versetto 22 narra che il giovane ricco, udito questo parlare, se ne andò rattristato, perché aveva molte ricchezze, ricchezze alle quali evidentemente era molto legato e dava più valore di quanto non ne desse alla promessa di vita eterna. Ora, noi tante volte, per esempio, siamo molto legati a tante cose che questa società, questo mondo ci offre. Quel giovane aveva un problema di fede, era un problema squisitamente di fede. Come molti che oggi parlano di credere in Dio, sperano nella vita eterna, ma sono fortemente legati al loro denaro e non sostengono, per esempio, l'opera, che pur in questo mondo materialistico ha bisogno non soltanto di parole, di preghiere, ma anche di opere reali, concrete, perché per portare avanti quest'opera si deve pagare la luce, si devono pagare gli affitti di ogni mese. Nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi, nel capitolo 9, seconda Corinzi capitolo 9, versetto 7, dice: «Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro». Ora noi vediamo che si avvicina la fine dell'anno romano, si avvicinano le festività, anche addirittura quelli che non credono all'osservanza del Natale, spendono soldi per panettoni e panettoni, ma non si ricordano di sostenere l'opera di Dio. È come se la promessa di vita eterna vale molto meno di un panettone nella loro testa. Ricordiamo che se non diamo a Dio, noi diamo al mondo, inevitabilmente, per le cose del mondo. In Romani 12, versetto 2, estranamente mi rattrista il cuore quando vedo che il periodo di dicembre, a cavallo tra dicembre e gennaio, è il periodo in cui noi, quando guardiamo le finanze della Chiesa, è il punto più basso, perché tutti, anche coloro che dicono di credere, spendono nel mondo, ma non nella Chiesa. Romani 12, versetto 2, l'Apostolo Paolo ci esorta dicendo: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. In Luca 12, versetto 15, Gesù stesso ci ammonisce dicendo: fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. E in Romani 2, alcune pagine indietro, in Romani 2, nell'epistola di Paolo ai Romani, capitolo 2, dal versetto 4, Dio ci avverte dicendo, leggiamolo insieme perché è molto edificante questa scrittura su questo tema. Dio ci avverte dicendo, in Romani 2, versetto 4, ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Ma tu, per la durezza e il tuo cuore impenitente, ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio, che renderà ciascuno secondo le sue opere. La vita eterna a coloro che cercano gloria, onore e immortalità, perseverando nelle opere buone, a coloro invece che contendono e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, spetterà indignazione ed ira. E quindi in Apocalisse 19, nel versetto 8, Dio dice chiaramente che le opere buone sono come il vestito di lino finissimo, puro e risplendente, che nel giorno delle nozze il Signore si aspetta di vedere vestita la sua promessa sposa, la Chiesa. Non c'è dubbio che Dio non sia contenta di parole e di preghiere, vuole anche opere concrete. E tante volte questo non è un richiamo gradevole, però va fatto. Soltanto quelli che avranno l'abito di nozze saranno ammessi alla cena delle nozze dell'agnello. E questo è il sesto mistero del regno dei cieli, che non dovrebbe essere un mistero, ma purtroppo lo è per tantissimi. Possiamo quindi essere più che certi che Dio desidera donarci la vita eterna, e la donerà, ma soltanto a coloro che si pentono dei propri peccati, amano Dio osservando i comandamenti, facendo cioè le opere buone della vita, mediante la fede in Cristo e nelle promesse di Dio. E tutto questo porta Dio a concedere quello che ci manca. Tutti questi, diciamo, sei misteri, una volta che non sono più misteri per noi, ci porta a desiderare quello che ci manca, il suo stesso spirito, la sua stessa mente, il suo stesso modo di vivere, di pensare, di sentire. Questo ci porta al settimo e ultimo dei misteri del regno dei cieli. Qual è? Dice: Dio vuole generarci quali figli suoi mediante il suo Spirito Santo. Leggiamo, fratelli, in Romani 8, apriamo in Romani 8, accompagnatemi in questa lettura. Romani capitolo 8, versetto 9, l'Apostolo Paolo fu ispirato a scrivere per noi: se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne, ma nello spirito. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a lui. Anche se pensa di appartenere, non appartiene a lui. Occorre avere lo spirito di Cristo. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, dello spirito di Dio. Perciò ravvediamoci dei nostri peccati e se per mezzo dello spirito di Dio facciamo morire le opere peccaminose, noi otterremo la vita eterna. Sempre in Romani 8, nel versetto 16, lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure però soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Desidero concludere, fratelli e sorelle, con le parole dell'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, 1 Giovanni capitolo 3, versetto 2, dove dice: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifichi se stesso, come Egli è puro. Quindi questi sono i sette grandi misteri del Regno dei Cieli che Dio svela soltanto a coloro che hanno lo spirito umile, contrito e che trema alla Sua parola. Come ci vede Dio quando ci guarda?